Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, ultimo giorno di marzo, 31 marzo del 2026 e anche marzo ce lo siamo tolti dalle balle, anche se insomma il tempo fugge veramente. Allora, vediamo subito quali sono. Intanto Gianfranco Fini che mi fa una super donazione, lo ringrazio anche perché non è un invito, tra l'altro ricordatevi che si può fare sostenere il sito andando esattamente sul sito nicolaporro.it sotto la voce sostienici, ma tutte le donazioni sono benvenute anche perché tra poco vi comunicherò quanto spendo per due magistrati che mi hanno querelato per diffamazione e in cui mi stanno consigliando paga e togliteli dalle balle. Devo dire la verità che forse è la cosa migliore dopo aver sentito ieri sera Sansonetti che per una semplice domanda, io ero stato un po' più eccessivo. Diciamo, lui per una semplice domanda si è beccato 150.000 euro di condanna, insomma, più le spese legali. Quindi voi capite che è una battaglia incredibile questa, soprattutto qua sulla zuppa di Porro, sul sito nicolaporro.it, che è roba nostra. Ma questa è soltanto la premessa per la zuppa di questa mattina, che è bella sapida, perché vedete, tutto è cancellato da una notizia che è uscita ora su internet, ma che ha molto rilievo rispetto a quello che ho letto sui giornali. Intanto, le solite sparate di Trump che dice: o negoziate o vi cancello. Sembra che non sia così semplice cancellare l'Iran rispetto ai piani iniziali. Spero che qualcuno di voi abbia visto la bellissima intervista, non perché fatta da me, ma perché lui è un personaggio molto interessante, all'ex consigliere per la sicurezza di Trump, Bolton, ieri a Quarta Repubblica. Comunque, il punto sostanziale è un altro. È che proprio oggi il Fatto, in prima pagina sul Fatto, diceva voci di guerra, voli di guerra, la Spagna li stoppa mentre da Siconella arrivano, atterrano. Quindi oggi il Fatto mette in relazione il comportamento della Meloni versus il comportamento del loro idolo, nuovo idolo della sinistra, questo Sanchez, questo disastro Sanchez, dicendo loro non li fanno atterrare i voli di guerra. Però succede una cosa dopo un pezzo di pagina 2 e pagina 3 del Fatto Quotidiano, che stamattina la Sarzanini, vice direttore del Corriere della Sera, dice che qualche sera fa, un paio di sere fa, cioè prima, 2 o 3 giorni fa, l'Italia ha rifiutato l'atterraggio di un paio di bombardieri che erano partiti, che volevano atterrare a Sigonella e erano già in volo quando ci chiedono l'autorizzazione. E viene negato l'atterraggio dal generale Portolano per due motivi. Il primo è che non erano voli logistici per i quali funzionano i trattati, e il secondo è perché non ci avevano avvertito preventivamente di questo scalo. Quindi esattamente, anche se non così drammatico, si assiste a un ripetersi del caso Sigonella, quando nell'85 Craxi, vi ricorderete, fa circondare un volo che proprio a Sigonella non era stato autorizzato militare. E allora qui ci sono una serie di considerazioni da fare. La prima considerazione è che sicuramente qualcuno del governo oggi, avendo visto il Fatto, ve lo do per certo, anche se quelli del governo faranno finta che non sia così, avendo visto il Fatto che di sputtana su Sigonella hanno passato una velina al Corriere della Sera, come sempre avviene, cioè quelli del governo quando hanno bisogno di un aiuto pensano ai giornali di destra, ma quando hanno bisogno di dare un'informazione lo danno ai giornali che diciamo per loro non sono molto amici. Insomma, è una caratteristica tipica diciamo in queste operazioni. Seconda cosa, è non la genesi dell'informazione finita oggi sul Corriere della Sera, sui siti del Corriere della Sera, il giorno dopo questa storietta del Fatto Quotidiano, e quindi non è neanche la figura di merda del Fatto Quotidiano che viene così platealmente smentito da quello che avviene in Italia, ma è la cosa seria, a parte la genesi della notizia, è beh, adesso come la mettiamo con gli Stati Uniti? Perché negare una base agli Stati Uniti è previsto evidentemente dai trattati, però ci pone in una posizione molto diversa rispetto a quella che la narrazione diciamo anche referendaria dava un'Italia completamente inginocchiata ai voleri di Trump. Voleri di Trump che proprio in queste ore su tutti i giornali continuano a macinare numeri, informazioni sul disastro economico a causa degli aumenti dell'elettricità e di tutto che avrebbe provocato questa guerra. Vedete, bisogna sempre ricordare una cosa che noi tendiamo a dimenticare, e cioè che noi potevamo benissimo non fare la guerra, anzi noi non la facciamo, gli americani potevano benissimo non farla. non fare la guerra. Guardate, la soluzione migliore era quella di permettere agli iraniani di costruirsi la loro bomba atomica e agli iraniani di governare tutta l'area del Medio Oriente. E lo potevamo permettere, francamente, in maniera molto semplice, come potremmo permettere in maniera molto semplice ai russi di dilagare completamente in Europa, di prendersi la Polonia, di prendersi l'Ucraina. Voi dite, non è nelle loro intenzioni, ma voglio dire, anche se fossero le loro intenzioni, noi potremmo benissimo stare lì con la nostra benzina a 1,80 euro, 1,90 euro, che peraltro è un prezzo superiore a quello del 1986. Potremmo farlo tranquillamente. Lo dico semplicemente perché questa zuppa serve anche a guardare l'altro lato della medaglia. Posto che Trump ha dei modi incomprensibili, ha degli atteggiamenti incomprensibili, non si riesce a capire come la stia conducendo questa guerra, con quali consigli, e prima tratta, poi vi cancello. Non si conducono le questioni diplomatiche in questa maniera, non si conducono le guerre come lui ha condotto le guerre commerciali sui dazi, perché dall'altra parte la potenza militare, la sottovalutazione degli iraniani è stata fortissima da parte evidentemente di Trump. Ma altro altra aspetta che dici Simonaccio, Craxi, vertici di Forza Italia e Sigonella negata, molto Marcord come notizia. Non ci avevo pensato, ma hai ragione. Stefania Craxi, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, e Sigonella, devo dire molto divertente. Qua cosa mi dice Serena Tolu? Ma dobbiamo sempre tradire i paesi amici come gli USA, quando ne avremo bisogno noi? Boh, vediamo, speriamo che sia cambiato Trump. E su questa vicenda quindi ci sarebbe molto da discutere. Sono sicuro che Punzi su Atlantico Quotidiano lo farà, così come ha fatto egregiamente la storia di Pizzaballa, perché anche lì veramente abbiamo montato un casino su Pizzaballa che mi sembra che sia un po' esagerato rispetto a quello che io stesso pensavo ieri. Poi c'è un'altra questione molto divertente oggi sul referendum, e la mette esplicitamente Angelo Panebianco oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera. Vale la pena leggerlo. Dice sostanzialmente due cose. Guardate, amici miei, quello che è successo col bocciare il referendum è che sulle riforme non si farà più nulla in Italia per i prossimi 20 anni, anche perché abbiamo visto che le uniche riforme che si possono fare in Italia sono quelle in cui i politici si danno la zappa sui piedi. Una di queste è stata la cancellazione dell'immunità parlamentare nel 93, la seconda è stata la riduzione del numero dei parlamentari. Cioè, se fai delle misure contro la casta dei politici va bene, ma se fai delle riforme in cui i politici cercano di avere un ruolo non va più bene. E la seconda cosa che dice il governo si indebolirà, non verrà e questa sarà l'ultima legislatura anomala. Cioè, cosa c'è di anomalo questa legislatura? Che un governo dura per tutta la legislatura, dice Angelo Panebianco. Continuerà dalla prossima legislatura il trasformismo all'italiana, per cui, come nella passata, e ve lo siete dimenticata, legislatura ci furono 3 governi con 3 maggioranze diverse. Ecco, se voi pensate che nel 2030 noi si possa essere governati da 3 governi e 3 maggioranze diverse, avete veramente il bottone da schiacciare, e cioè uccidere questa maggioranza, che vi piaccia o non vi piaccia, oppure anche quella di sinistra. Ma su quella di sinistra abbiamo un problema che oggi è plastico e si legge su tutti i giornali. Non si riescono neanche a mettere d'accordo sul metodo di lavoro al loro interno, perché la Rosy Bindi vorrebbe Bersani come federatore prima delle primarie, poi sulle primarie c'è un pezzo del PD che vorrebbe Conte invece della Schlein. Lo leggo oggi sul Foglio perché considera Conte più adatto per combattere contro la Meloni. Cioè, questi non solo sono divisi, il che è già drammatico sui contenuti, sull'Ucraina, sulla Russia, sull'Iran, sull'Israele e sulle politiche economiche, ma sono soprattutto divisi per la loro scelta della leadership. È una roba per cui ha ragione Panebianco: se dovessero vincere loro, durerebbe come un gatto in tangenziale quella maggioranza. Dal punto di vista invece dei dolori per l'attuale, ovviamente si fa il toto nomine. Beh, è stato escluso chiaramente Malagò dal Ministero del Turismo, anche perché non riesco a capire come il governo Meloni possa mettere quel ministro del turismo al posto della Santanchè, che fece benissimo il ministro del turismo, possa mettere uno che per motivi anche comprensibili, perché è stato fatto fuori dal CONI e dalla vicenda delle Olimpiadi, uno che certamente detesta questo governo, o meglio, detesta il modo con cui è stato trattato da questo governo. Quindi la vedo difficile che Malagò possa andare. Molto più probabile, come leggo oggi sul Corriere della Sera, che ci vada questo Caramanna, che peraltro uno della Federtrasporti, la vedo male per gli amici di Airbnb e degli affitti brevi, ma certamente consigliere politico della della Santanchè, ascoltato molto dalla Santanchè, è sicuramente un super tecnico questo Caramanna, pur essendo un parlamentare, uno che ha fatto direttore generale della Federalberghi, insomma, un uomo molto serio, molto preparato, che potrebbe essere un cambio, diciamo, meno traumatico del possibile, anche se tutti dicono che qua il problema della Meloni è il ministro Urso, che vorrebbe e che dovrebbe, secondo qualcuno, passare da qualche altra parte. E questo dice il foglio, che vogliono la testa di Urso e vogliono i soldi di Giorgetti, l'industriale, lo dice Di Vico, persona seria che in genere non si lancia in avventure giornalistiche. Poi c'è un altro tema sul centro-destra, a parte quello della nomina, cioè la situazione in Forza Italia, che è un gran casino, anche se i sondaggi la danno molto bene. Ieri Tecnè dava il 9%, incredibile, visto il casino che c'è al suo interno, perché Occhiuto, diciamo il liberal, spero che non diventi troppo liberal Occhiuto, perché mi sembra che ogni tanto, per esempio, sui suoi infatuamenti, diciamo, retorici nei confronti del sindaco di New York, mi sembrano delle follie che forse lasciamo alle sinistre più che ai liberali, perché quelli sono liberal, non liberali. Vabbè, ma lasciamo perdere. Comunque, Occhiuto, se non venisse preso dalle sue follie liberal, ma venisse e si confermasse come un liberale, come ho immaginato io che fosse, beh, dice delle cose molto ragionevoli. Dice, per esempio, ragionevoli, però anche molto dure nei confronti del partito. Non possiamo pensare alla prossima candidatura, alle prossime leadership, basandoci sulle tessere, perché qua ci troviamo nel paradosso, ha detto ieri a Sky TG24, riportato oggi dai giornali, che Forza Italia ha 250.000 tesserati, indossano questi tesserati, che sono pari ai tesserati di Fratelli d'Italia, che ha 3 voti più di noi. E devo dire che effettivamente lì sui tesserati, me lo ricordo ai tempi del Partito Liberale, che da ragazzino frequentavo, ci sono cammelli su cammelli che vengono tesserati per fare eleggere i segretari regionali, che a loro volta sono quelli che decidono le candidature alle prossime elezioni. Se così fosse, beh, sarebbe veramente spiacevole per quel gruppo di borghesi che dovrebbe rappresentare Forza Italia. E difatti Marina Berlusconi, che è diventata sempre più attiva, questa cosa non la vuole. Si vedrà con Tajani, e cercheranno di trovare una strategia, perché mi sembra che qua di spazi per un partito liberale di massa, come aveva intuito l'ottimo cavaliere, ce ne sono assai. Che altro volevo dire? Poi c'è un'altra cosa. Beh, su New York, a proposito di New York, è molto divertente un pezzo del Corriere della Sera che dice come stanno scappando i miliardari da New York. 125.000 ricchi sono in fuga da New York, 14 miliardi di gettito fiscale che se ne sono andati via con i loro piedi per l'insopportabilità della pressione fiscale di New York, e se ne sono andati in Florida e sono andati in Texas, dove li fanno tappeti rossi. Insomma, ma non sono soltanto i miliardari andare via, 500.000 persone sono scappate da quella città che è diventata fiscalmente invivibile. Conviene che forse un piccolo esame di coscienza, quelli del circoletto di Manhattan che continuano a votare questi sindaci improbabili, se lo dovrebbero fare. L'ultima cosa è questa cosa, guardate, controcorrente che vi voglio dire, spero che voi siete ancora qua numerosi, lo siete in questa zuppa di porro di questa mattina, perché è una roba che forse vi sembrerà strana, ma voi avete letto questa vicenda del 17enne arrestato perché si preparava a fare una Columbine, una strage in Italia? E io me ne sono divorati quei pezzi, perché ho detto, pensa un po' tu, e poi c'erano tutti i pezzi moralistici, internet, i social, c'è lo stesso pezzo fatto dall'intelligenza artificiale della sinistra, dal cretino collettivo artificiale. Il cretino collettivo artificiale dice, togliamo i cellulari, i ragazzi sono nelle loro stanze, tutte cose vere con soluzioni, diciamo, molto banali. Tutto il cretino collettivo artificiale dice la stessa cosa, ma c'è un punto. Io mi sono letto le carte, cioè le carte, scusate, mi sono letto i giornali, non le carte. Questo qui, questo ragazzino di 17 anni, era un nazistello. Leggeva i manuali su come si facevano le bombe, leggeva come si facevano in 3D, si facevano le pistole, tutte robe, insomma, futuribili, perché io immagino che a Pescara non riesca a trovare una stampante 3D per fare una pistola con la cercava. E faceva parte di orribili gruppi di Telegram, di neonazisti, eccetera. Ma gli avessero trovato una cosa a casa. Non c'aveva i materiali, non aveva una pistola, non aveva una bombetta Molotov, era tutto nel suo mondo virtuale. Allora, che questo fosse uno squilibrato neonazista, È senza dubbio, da quello che leggo sulle carte, probabile che seguisse delle persone poco raccomandabili, è sicuramente probabile. Ma questi che hanno fatto tutti i titoli sui giornali, pronto alla strage. Ma che cazzo state dicendo? Ma ragazzi, ma che cazzo state dicendo? Questo neanche Minority Report fa una cosa di questo tipo. Cioè, questi hanno arrestato un ragazzino di 17 anni per le sue pessime frequentazioni. Beh, francamente, devo dire che ne arresterei molti altri che invece, oltre a leggersi i manuali, frequentare quei circoletti di neonazisti, vanno in piazza e spaccano la faccia a coloro che si vedono, non per giustificare l'uno e attaccare gli altri, ma ditemi una cosa, se avete letto voi sui giornali qualche cosa di più che desse il segnale che questo fosse pronto a fare una strage. Questo era un rincoglionito, un incel, come lui stesso si è definito, cioè uno di quei involontariamente celibi delle famose scene di Adolescent, ma insomma. Un personaggio forse da monitorare, da guardare, come si dice, da attenzionare insieme a altre migliaia di persone. Beh, io, dice Italia, io arresterei tutto il potere al popolo. Beh, guardatelo, guardatele, aiutatemi a capire e spero che ci sia qualche cosa di più rispetto a quello che ho letto sui giornali. Basta con questa zuppa rancida, se sei uno dei simboli della disfatta, chi vuoi che ti creda dopo la vittoria del no è da masochisti farvi parlare. Paolo Picasso, farvi parlare. Questo pezzo di merda, questo pezzo di merda di Paolo Picasso non c'è neanche il coraggio di scrivere il suo nome e cognome. Non c'ha neanche il coraggio di scrivere il suo nome e cognome in questo pezzo di merda, perché vedete, io non lo tratterei così se ci avesse un nome e cognome, ma questo messaggio qua è fatto da un botto, fatto da una merda, che dietro questo messaggio ci sta e ora ci sta ascoltando. Sei una merda, sei una merda. Blocca utente e così funziona. Vabbè, ci vediamo ovviamente questa sera e soprattutto parleremo molto di questa nuova sigonella italiana. Ciao.